Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Alvaro D'Amico, in regia Eva Rorman ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, la rubrica settimanale su cooperazione internazionale e sviluppo della Radio Vaticana, in particolare di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana. Torniamo oggi a parlare di Afghanistan. Cerchiamo sempre di mantenere regolarmente l'attenzione su questo paese che sappiamo tutti vivere, e non certo da ieri, una situazione di estrema difficoltà, drammatica in molti casi, soprattutto naturalmente per la popolazione civile. In Afghanistan sono impegnati, lo sappiamo bene, anche militari italiani. In Afghanistan ci sono molti anche italiani, quantomeno un certo numero di italiani, che vivono anche a livello di organizzazioni non governative, di diplomazia. Ecco, diplomazia in particolare, arriviamo proprio a introdurre il nostro ospite, motivo per il quale abbiamo dedicato la puntata di oggi all'Afghanistan. Infatti io ho qui davanti a me un bel volume intitolato 1000 giorni a Kabul. 1000 giorni, se uno si fa i conti, sono su per giù un po' di meno di 3 anni, 3 anni della vita dell'autore passati proprio in Afghanistan, a Kabul. E questi 3 anni appunto sono diventati un volume che ci aiutano a capire da chi ha vissuto dal 2005 al 2008, quindi un periodo estremamente chiave anche di trasformazione degli ultimi avvenimenti, e che quindi di prima mano ci può fornire una realtà di Kabul e dell'Afghanistan. Ovviamente lo diciamo subito, senza voler con questo decidere cosa sia giusto fare in assoluto, quali sia la verità assoluta. Sappiamo bene che non è questo il punto, però possiamo capire un po' meglio quale sia la realtà, anche conoscere alcuni aspetti della cultura, perché no, di questo paese, e verso dove, per quanto sia possibile prevederlo, si sta andando. Ecco, questa è una piccola introduzione per parlare del libro, ripeto, 1000 giorni a Kabul, da poco disponibile nelle librerie, edito da Rubettino, appunto editore, autore, ecco finalmente il nome, Nicola Minasi. Nicola Minasi è stato, ripeto, presso l'ambasciata, lavorando proprio come diplomatico presso l'ambasciata di Kabul in Afghanistan, attualmente è segretario di legazione presso l'unità di crisi della Farnesina, quindi qui a Roma, ed è anche per questo che ho il piacere di averlo qui di fronte a me in studio. E allora, innanzitutto, benvenuto a Nicola Minasi.
Grazie, beh, intanto il piacere mio.
Ecco, no, il piacere
a voi e agli ascoltatori.
È un piacere nostro per capire, per avere, ecco, appunto, delle informazioni dirette di prima mano su che cosa significa proprio vivere a Kabul, e poi naturalmente da qui approfondire per quanto possibile, nello spazio che abbiamo a disposizione, alcuni argomenti. Innanzitutto però, com'è nata l'idea del libro? Immagino che quando uno viaggia, soprattutto in certi luoghi, la prima cosa che fa è quella di appuntarsi a mo' di diario. Ecco, ma come è nata poi l'idea di trasformare questi appunti in libro?
Ma in fondo è stata una cosa un po' buffa. Io ho cominciato a prendere appunti solo dopo un anno e mezzo che ero arrivato a Kabul, perché ero un po' sopraffatto dalle emozioni della vita di ogni giorno, e consapevole di vivere in una realtà complessa, mi accorgevo di vedere, testimoniare alcuni momenti importanti per me, prima di tutto dal punto di vista personale, non volevo vederli scomparire. Allora ho cominciato a prendere degli appunti, ma mai pensando di arrivare a scrivere un libro, anche perché quando ho iniziato non sapevo che mi avrebbero atteso 1000 giorni, non sapevo quanto tempo sarei rimasto. E un po' alla volta, tuttavia, ho trovato questa attività estremamente utile, perché mi consentiva di spiegarmi quello che succedeva a me, quello che vedevo succedere, e in qualche modo rafforzava anche la mia capacità di analisi del contesto in cui mi trovavo a vivere e lavorare. E ho sentito questo bisogno di fissare alcuni momenti, ho iniziato poi a condividerli con la mia famiglia, con alcuni amici, e più in là è diventato un bisogno costante quello di raccontarmi quello che capitava, mai però con l'idea di pubblicare. A un certo punto, tuttavia, ho intravisto una specie di disegno, ho sentito la necessità di coprire tutta una serie di argomenti e ho pensato che farlo e condividerli poteva essere qualcosa di utile non solo per me, ma anche per, prima di tutto, tanti ragazzi e ragazze che magari sono interessati a sapere quello che succede in un contesto di lavoro internazionale, magari in una situazione di post-conflitto. E ho pensato anche che nel mio piccolo, perché comunque ho raccontato tutto da un punto di vista inevitabilmente secondario, potevo anche contribuire a una comprensione maggiore, non tanto delle soluzioni, ma semmai dei problemi dell'Afghanistan di oggi per l'opinione pubblica, e quindi questo è veramente un piccolo contributo di comprensione.
Tra l'altro, ecco, la struttura del libro, tanto per far capire a chi ci ascolta, è suddivisa in piccole parti. Ecco, diamo un minimo un'idea di quello che si potranno aspettare i nostri ascoltatori in termini di struttura.
Certo, io ho seguito un ordine cronologico, quindi comincio a raccontare dal momento in cui sono arrivato fino a quello in cui sono partito, però ho organizzato le impressioni, i ricordi dei temi, quindi ho cercato di partire sempre dalle piccole cose per far intuire qualcosa delle grandi, e questa è stata una scelta voluta e che dal mio punto di vista nasconde anche un messaggio, cioè attenzione nel momento in cui cerchiamo di capire una realtà complessa come quella afghana, a non partire dal preconcetto che abbiamo in testa su quello che magari vogliamo fare, la ricostruzione, la democratizzazione, ma partire da elementi della realtà che ci troviamo di fronte. Possono essere i vestiti, possono essere le automobili, può essere quello che si mangia, possono essere ristoranti dove si incontrano afghani internazionali, per poter raccontare qualcos'altro. Quindi ho coagulato, per così dire, i pensieri sulla base di un filo conduttore, che a volte possono essere per esempio le case, oppure possono essere anche degli eventi di cui ho visto il dipanarsi, e quindi ho tentato nel mio piccolo di prendere per mano il lettore e se farlo o farla procedere lungo una strada appunto segnata da piccole cose.
Ecco, tra l'altro abbiamo lasciato questo spazio piuttosto importante a inizio trasmissione per descrivere a livello personale proprio questa realtà, non soltanto per fare un piacere a Nicola Minasi, ma per far comprendere che questo volume ha di suo proprio quello di non partire magari da un grande teorema precostituito, per quanto magari legittimo, ma proprio da degli ingredienti che ci aiutano forse anche a impersonarci nella persona protagonista, in questo caso nell'autore del libro, appunto Nicola Minasi, per capire poi come significa, che cosa significa, quali sono le difficoltà di integrazione, di vivere la quotidianità. E allora proprio comincerei con questo, perché posso immaginare quale sia la difficoltà di vivere la quotidianità in una città come Kabul. E quindi la domanda è doppia: da un lato, come ci si organizza quotidianamente, soprattutto poi avendo comunque una responsabilità, in questo caso in ambasciata, e quindi dovendo anche sottostare a determinate regole di sicurezza. E poi la seconda è con questo tipo di condizionamenti, quanto poi si riesce effettivamente a cogliere quale sia la realtà, la sostanza della vita della popolazione di Kabul?
Sì, assolutamente. Ma dal punto di vista personale va fatta una piccola premessa. Il servizio diplomatico italiano ha una caratteristica importante, cioè al contrario che in altri paesi, soprattutto anglosassoni, sta al singolo provvedere ad alcune cose minime, per esempio il trasloco, oppure trovare una casa, poi arredarla, trovare, come nel caso afghano, il generatore per la corrente elettrica e così via. Questo può essere uno sforzo, personalmente l'ho trovato una grande opportunità, perché costringe a confrontarsi con la realtà concreta, individuare un agente immobiliare, trattare e così via. E quindi da una parte le misure di sicurezza inevitabilmente limitano molto l'interazione col mondo esterno, dall'altra le necessità della vita, dal comprare pane o mandare qualcuno a comprarlo, a fare la spesa, a comprare, non lo so, il diesel per il generatore, inevitabilmente fa incontrare, e io aggiungo per fortuna, gran parte della comunità locale, o perlomeno offre la possibilità di confrontarsi con qualcuno del posto. Quindi sicuramente ci sono delle grosse limitazioni nella vita di ogni giorno. Io, ma tutti i colleghi che sono lì e anche i colleghi in altre parti difficili del mondo, mi muovevo solo per andare a lavoro e poi tornare. Nel frattempo mi facevo aiutare da tante persone, dei guardiani a casa, gli autisti dell'ambasciata, ogni tanto per sbrigare delle faccende. E poi, guardando indietro, uno scopre che sono proprio questi momenti, magari di difficoltà pratica, che sono quelli che hanno offerto i migliori momenti per capire la realtà locale dall'interno.
Ecco, da questo punto di vista poi l'interazione, per quanto appunto condizionata da queste situazioni che abbiamo, che appunto Nicola Minasi ci ha appena descritto, qual è stata la percezione, ecco, in particolare come italiano, diplomatico, qual è la percezione? C'è un fastidio di presenza di uno straniero? C'è più il senso di un usurpatore, più il senso di un liberatore? C'è l'indifferenza? C'è apertura? C'è chiusura? Ecco, qual è la sensazione che in linea di massima, in linea generale, è stata percepita?
Una domanda interessantissima. In effetti io penso che intanto dobbiamo considerare nel caso afghano la differenza tra Kabul e il resto del paese. Kabul è una città, oggi pare strano dirla, ma una città cosmopolita. Ci sono decine e decine di nazionalità rappresentate. Ci sono centinaia di stranieri presenti sul posto. Quindi esistono dei circuiti di internazionali molto importanti, e inevitabilmente ci sono dei punti dove questo flusso di presenza internazionale e di presenza locale si toccano. Quindi c'è tutta una fetta di popolazione afghana a Kabul, il mondo degli interpreti, degli autisti, dei negozianti che aprono il negozio proprio nei quartieri dove vivono più stranieri, che si confronta con gli stranieri. Allora, che cosa si può dire? Io penso che per questa fetta di popolazione afghana, in fondo, non sia così strano avere a che fare con gli stranieri. È da lungo tempo che c'è una presenza straniera in Afghanistan, a Kabul in particolare. E quindi penso che abbiano anche sviluppato una capacità di distinguere tra gli stranieri, tra quelli che sono di passaggio e quelli che magari sono solo interessati a sopravvivere anche con le spese quotidiane, però perseguono i propri obiettivi sul lavoro e in fondo non hanno un vero interesse per l'impatto di lungo termine che il loro lavoro produce sul paese, e quegli altri stranieri che magari anche per via di una presenza prolungata diventano un po' parte della vita del posto, parte anche della vita di quartiere. E in quel caso forse scatta anche un qualcosa di diverso, una sorta di rispetto per gli stranieri, se non vengono visti appunto come qualcuno che viene a lavorare per ripartire dopo qualche mese, ma qualcuno che condivide la vita del posto. E forse questa è un po' anche la chiave per che non si applica solo all'Afghanistan, ma in tanti paesi in via di sviluppo, per interpretare il rapporto tra stranieri e locali.
Ecco, entriamo anche in, cioè, apriamo un ulteriore argomento. Abbiamo visto adesso la relazione che si può instaurare tra uno straniero e un afghano in una città, come abbiamo capito da Nicola Minasi, cosmopolita come può essere Kabul. Sempre sulla base della sua esperienza, ci stiamo avvicinando a un periodo elettorale importante per l'Afghanistan. Sappiamo che l'attuale presidente è Karzai, che è una figura, diciamo così, controversa. Come è percepita? Innanzitutto, anzi, un passo indietro, perché sappiamo che quando si parla di Karzai si parla di Pashtun. Ecco, ormai è diventata una parola in qualche modo conosciuta anche dalla larga parte del pubblico, diciamo, degli ascoltatori italiano, però non è detto che tutti sappiano che cosa esattamente si intende, e forse questa è anche una chiave che ci può permettere di capire come viene percepito a Kabul e magari anche nel resto del paese questa figura che alcuni dicono è stata imposta da altri. Allora, una chiarificazione sul senso di Pashtun sinteticamente, mm-hmm, e poi due parole su Karzai.
Ma confesso che nemmeno io sapevo nulla dei Pashtun quando sono arrivato a Kabul, e poi ho scoperto un po' alla volta che intanto quella che noi chiamiamo popolazione afghana è l'insieme di una serie di etnie. La componente cosiddetta Pashtun è la più grande, si stima nel 40%, dico si stima perché non è mai stato fatto un censimento in Afghanistan, ne era previsto uno alla vigilia dell'invasione sovietica, per via dell'invasione non è stato mai svolto, cosa che tra l'altro ha un fortissimo impatto su tutte le stime elettorali, cioè per capire un po' com'è la distribuzione della popolazione e quindi anche delle propensioni di voto, tra le altre cose. Quindi i Pashtun sono una popolazione, per alcuni è la più grande etnia senza Stato, cioè più grande anche di quella curda, che vive a cavallo tra l'Afghanistan e il Pakistan, è stimata in circa 40 milioni di persone, di cui 25 milioni sono in Afghanistan. L'etnia Pashtun è quella che ha generato tutti i governanti afghani, fin da quando l'Afghanistan è diventato uno Stato unitario nel 1747. Karzai ne fa parte. Tra parentesi, gran parte della leadership talebana viene sempre dai Pashtun e molti tendono a vedere il conflitto tra governo e forze antigovernative come una sorta di guerra civile tra Pashtun. Quindi è un'etnia estremamente importante. Immediatamente dopo viene l'etnia tagica, di cui faceva parte per esempio il famoso Ahmad Shah Massoud, ucciso da Al-Qaeda due giorni prima dell'11 settembre, che è sempre stato il nemico storico dei talebani, faceva parte anche della resistenza antisovietica, e che tuttavia rappresentava una etnia che ha sempre rivaleggiato con i Pashtun per il controllo del territorio, e non a caso mentre i Pashtun sono presenti soprattutto a sud ed est, la presenza tagica è soprattutto a nord. E poi ci sono altre interessantissime comunità, quella uzbeka e quella Hazara. Personalmente ho sempre trovato molto interessante questa Hazara.
Ecco, e tra l'altro purtroppo il tempo naturalmente scorre via rapido, quindi magari un'ulteriore specifica magari la lasciamo per la prossima volta sì. E parleremo con Nicola Minati, però già abbiamo capito la frammentarietà.
Assolutamente.
Insomma. Allora però, dato questo dato, cioè premesso questo dato, qual è la percezione che lei, stando anche a Kabul, e qui non stiamo facendo naturalmente campagna elettorale pro o contro, però qual è oggettivamente, dal suo punto di vista, la sensazione che si ha rispetto al futuro di Karzai?
Ma secondo me questa domanda va inserita un po' nel contesto storico, proprio di questa frammentarietà. Dato che in Afghanistan non è mai esistito uno Stato centrale forte, quello che si sta costruendo adesso è una nuova struttura che interagisce con la popolazione, che si deve guadagnare inevitabilmente anche la fiducia della popolazione, perché in un contesto in cui lo Stato non è mai stato molto presente, o offre dei servizi e quindi si conquista la fiducia della popolazione, oppure la popolazione si rivolge, suo malgrado, a degli interlocutori più tradizionali, tribali o anche di coloro che hanno distrutto il sistema tribale, per esempio i talebani, imponendo un altro sistema di governo. E quindi la sfida di Karzai o di chiunque al posto suo è di avere la fedeltà della struttura amministrativa per poter dare qualcosa alla popolazione, solo che in quel contesto di frammentazione che dicevo è inevitabile allo stesso tempo appoggiarsi anche sulle leve tradizionali del potere e quindi il sistema tribale, il sistema delle singole comunità. E quindi è inevitabile che Karzai o chi per lui, ripeto, debba stringere delle alleanze e non possiamo ignorarlo questo, cioè fa parte del sistema afghano e purtroppo è sempre stato così.
Vedremo quindi come si svolgeranno le cose in questo senso. Due parole anche sugli italiani però a Kabul, chi sono?
Moltissime persone che per quanto facciano cose diverse alla fine condividono un'italianità che viene anche molto apprezzata. Ci sono i militari, la pattuglia così dei diplomatici, molti esperti di cooperazione allo sviluppo sia del Ministero degli Esteri sia esperti di ONG. E penso che agli ascoltatori faccia anche piacere sapere che esiste un sacerdote italiano dei Barnabiti che regge l'unica chiesa cattolica in Afghanistan, che esiste perché quando fu stabilito l'apertura delle relazioni diplomatiche con l'Afghanistan, l'Italia chiese appunto la possibilità di aprire una cappella che poi in seguito è stata effettivamente aperta.
Dove si trova, tra l'altro?
E all'interno dell'ambasciata, ambasciata che tra l'altro si è trasferita varie volte in varie sedi a Kabul, ma tuttora c'è questa chiesa che periodicamente ogni settimana si riempie di moltissimi fedeli che vengono dall'altra ambasciata, anche molti militari. E appunto Monsignor Moretti regge tutta questa comunità.
Ecco, una battuta verso la fine. Sappiamo che peraltro anche qui in Italia non sono state poche le polemiche rispetto alla validità o meno della presenza in Afghanistan della missione, diciamo, dei militari italiani. Come viene vissuta, proprio anche qui, visto che abbiamo di prima mano una possibilità, questa polemica, con fastidio, con indifferenza, perché di fatto si sta comunque operando nella maniera che si ritiene più giusta? Ecco, come viene vissuta questa polemica a distanza?
Ma da parte degli italiani o degli afghani?
Da parte degli italiani e, perché no, anche degli afghani.
Ma cominciare dagli afghani. Per il governo, per la popolazione, è indispensabile avere una presenza straniera che sicuramente deve seguire e segue certe regole, ma è necessaria proprio per evitare che quella frammentazione diventi di nuovo guerra civile. E da parte italiana posso dire, senza nessuna retorica, sono tornato da Kabul fiero di essere italiano. Perché? Perché ho visto che all'atto pratico la necessità della cooperazione tra le varie componenti italiane sul posto, i militari, i civili, ci fa realizzare qualcosa di concreto, ma ci fa confrontare anche con il resto della comunità internazionale, e spesso scopriamo, magari anche con sorpresa, che riusciamo a raggiungere dei risultati dove altri non sono riusciti. Quindi penso che comunque dobbiamo essere contenti di quello che riusciamo a fare in un contesto così complesso.
Nel libro non mancano, proprio una battuta su questo, anche degli accenni importanti naturalmente a casi che hanno riempito le cronache: i rapimenti, caso Cantoni, il rapimento del giornalista di Repubblica Mastro Giacomo. La sensazione qual è? Che a volte le persone, diciamo così, oltrepassino quei limiti richiesti di sicurezza e si mettano loro stesso nei guai, oppure sarebbe potuto capitare a chiunque?
Purtroppo è un contesto talmente pericoloso che non ci si può mai fidare. Controllare bene e ricontrollare meglio. Però anche in questo caso il pericolo è sempre dietro l'angolo, anche perché chi ha interesse a minare la credibilità internazionale nel governo cerca tutti i modi per creare condizioni di instabilità. Quindi sicuramente sono situazioni in cui, malgrado tutte le precauzioni, qualcosa può andare storto, e a quel punto però sono di nuovo le persone che all'atto pratico possono fare la differenza anche nel bene, per cercare di aiutare chi è in difficoltà.
E Nicola Minasi tornerà a Kabul?
Spero di sì, mi piacerebbe salutare molti amici, e poi penso che è un posto che non si abbandona mai per sempre, perché lascia qualcosa di profondo.
E intanto chi volesse saperne di più, proprio anche dell'esperienza di vita di Nicola Minasi, ricordo attualmente segretario di delegazione all'unità di crisi presso il Ministero degli Affari Esteri, quindi a Farnesina qui a Roma, può leggere il volume 1000 giorni a Kabul, da poco, ripeto, nelle librerie, edito da Rubettino, un libro che si legge facilmente proprio anche per la struttura di cui abbiamo parlato all'inizio, e che soprattutto dà un senso della quotidianità a Kabul, toccando però i singoli aspetti che in qualche modo, anche se rapidamente, in parte abbiamo toccato noi stessi durante la trasmissione di oggi di Magari. Quindi tanti auguri a Nicola Minasi e grazie di essere venuto qui da noi quest'oggi.
Grazie a voi tutti.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.radiovaticana.org/105live. Da parte di Luca Sduran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright
blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands,